quindi tutti avrebbero capito che parlavo di Geremia. Prima di parlare però di Geremia volevo aprire in preghiera. Signore, io ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche stasera di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Ti ringrazio per avermi chiamato, Signore, a questo compito. Ti ringrazio perché tu mi stai guidando in questo compito, Signore. Io ti prego di continuare a guidare la mia bocca, Signore, perché non confonda con sciocche parole la semplicità della tua parola, Signore. Tu ci hai lasciato un libro semplice, chiaro, Signore, che tutti possono comprendere con facilità, Signore. Non c'è niente di complicato, è chiaro dall'inizio alla fine, noi con le nostre sciocche parole lo possiamo solo complicare, Signore. Perciò ti prego anche stasera di guidare la mia bocca, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, Geremia è un profeta molto diverso dagli altri. La Bibbia contiene due libri di questo profeta, uno che porta appunto il nome di Geremia, che è molto lungo, forse più lungo della Bibbia, contende con Isaia, l'altro molto corto, porta il titolo di Lamentazioni. Come dice il titolo, Geremia è conosciuto come il profeta che piange, ma anche come il profeta che si lamenta. Vedete, io al lavoro avevo un collega che non perdeva occasione per lamentarsi. Oggi fa freddo, oggi fa caldo, oggi si suda, oggi sono stanco, oggi mi fa male la schiena, oggi mi fa male la gamba, ho fame, sono stanco. C'era un motivo, non c'era un secondo che non si lamentasse. E un giorno lui stava tornando col trattore, e ero con altri colleghi, e mi venne detto: ma sta arrivando Geremia. Tutti capirono di chi parlavo. Nessuno chiese perché l'avevo chiamato Geremia. Era un'immagine di uno che si lamenta e viene subito in mente Geremia. Allora, qualcuno penserà che questo profeta non piace a Paul perché si lamenta, ma in realtà a Paul piace molto perché non si lamenta contro Dio, ma si lamenta a favore di Dio. Quindi Paul è contentissimo che si lamenti, giusto Paul? La Bibbia, io voglio fare un discorso su Geremia, non tanto sul contenuto di questo libro, che è molto bello, molto importante, ma anche molto lungo da spiegare. Preferisco fare un discorso sui contenuti, sui motivi del ministero di Isaia, sulle caratteristiche di questo profeta e del suo ministero. La Bibbia dice che Geremia iniziò il suo ministero, nel capitolo 1 di Geremia, il 13° anno del regno di Giosia. Quindi era, quando iniziò il ministero, era circa metà dell'ultimo risveglio in Giuda. E lui profetizzò per circa 40 anni, gli ultimi 40 anni prima della deportazione. Ora, chiaramente, avendo vissuto in un tempo in cui in un re buono come Giosia, l'ultimo re buono in Israele, in Giuda, aveva riavvicinato il popolo a Dio, aveva provocato un grande risveglio con la sua perseveranza, con la sua costanza, con la sua fedeltà a Dio, alla sua morte lui lo vide di nuovo allontanarsi, vide il popolo che si allontanava di nuovo. È logico a questo punto che lui si lamentasse per questa cosa, si lamentasse per come questo popolo dimenticasse velocemente tutti i benefici ricevuti, dimenticasse velocemente le punizioni che aveva ricevuto per i suoi comportamenti. E come questo popolo credeva solo a quello che gli faceva comodo. Loro non credevano a tutto quello che diceva Dio, credevano solo a quello che gli tornava comodo. Erano pronti a servire qualsiasi inutile idolo, qualsiasi inutile Dio inesistente, ma non erano disposti a fidarsi del vero Dio. Il primo capitolo del libro di Geremia inizia con la sua chiamata, e già la chiamata di Geremia ci dà tre punti molto importanti. Due sono sul ministero in generale di Geremia e uno è sul suo carattere. Il primo punto è che Dio ha scegliere la sua opera. Vediamo il libro di Geremia, capitolo 1. La parola dell'Eterno, versetto 4, mi fu dunque rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto. Prima che tu nascessi, uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Quindi Dio sceglie chi chiamare la sua opera, chiaramente. Romani capitolo 1, Paolo si presenta così. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Ebrei capitolo 5, versetto 4 dice: nessuno si prende da se stesso questo onore, ma lo riceve da colui che è chiamato da Dio. Lo riceve colui che è chiamato da Dio, come Aronne. Aronne fu chiamato da Dio, non scelse lui di fare un ministero, di essere sommo sacerdote. Di solito Dio chiama quando uno meno se l'aspetta. Gesù, per esempio, chiamò Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, li chiamò mentre stavano pescando, chiamò Matteo mentre stava riscuotendo le tasse. Paolo fu chiamato mentre stava perseguitando la Chiesa, lui stava andando a Damasco per cercare dei fedeli, dei cristiani, per portarli in catene, per farli processare, ma fu chiamato al ministero. Non c'è un merito, nessuno è chiamato per un suo merito. Dio non sceglie i migliori per fare la sua opera. Aprite a Primo Corinzi. Capitolo 1, versetti 27 e 28. Come sta? Perché? L'ho copiato e non collato. Ah, no, sì, ho trovato ho aperto a Romani. È chiaro che non tornava. Primo Corinzi 1:27. E poi ci arrivo, avete pazienza. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono. Quindi Dio non sceglie in base al merito. Dio, per predicare, non sceglie un grande oratore che potrebbe avere gloria perché lui è bravo a predicare. Sceglie gente inutile come me, che non sa, per avere gloria. Dio avrà gloria quando io predico, perché io non posso predicare da solo, non saprei quello che dire. Ma c'è una cosa che viene da pensare quando si percepisce la chiamata: di non essere degni, di non essere all'altezza, di non meritare questo privilegio. È un privilegio grande servire il Signore, ma come Dio ci ha donato una grazia che non meritavamo, ci ha donato la vita eterna che non meritavamo, ci ha santificato, cosa che non meritavamo, Dio può decidere di usarci non per le nostre abilità, ma per la nostra mancanza di abilità. Versetti successivi di Geremia capitolo 1 ci confermano questa cosa. Infatti Geremia risponde, versetto 6: e io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo. Guardate che Geremia qui non sta cercando di rifiutare il ministero. Lui non dice: non voglio farlo. Dice: io non posso farlo, non sono in grado di farlo, non sono all'altezza di farlo. È un compito grande. Lui capiva che quello che gli stava dando Dio era un compito molto importante e molto grande. E lui effettivamente era un ragazzo a quel tempo. lui ha paura di non essere all'altezza del compito a cui è stato chiamato. Ma nel versetto 7 Dio risolve immediatamente il problema. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. E non temere, versetto 8, davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Versetto 9, questo è bello. Poi l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca, e quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le tue parole nella mia bocca, nella tua bocca. Dio ha messo le sue parole nella bocca di Geremia. Geremia non parlava per merito suo, Geremia non parlava di sua sapienza, Geremia parlava per le parole che Dio gli aveva messo in bocca. È quello che chiedo sempre. Grazie Signore. Gesù agli apostoli promise una cosa. Gli apostoli, maggior parte di loro non era istruita, la maggior parte di loro erano pescatori, alcuni forse non sapevano nemmeno leggere. E quindi loro, con le proprie forze, con la propria conoscenza, non avrebbero sicuramente potuto tenere testa a scribi, a sacerdoti, a magistrati, quando fossero stati interrogati. Ma guardate Matteo, capitolo 10. Vediamo se stavolta fra Matteo o a chissà cosa. Matteo capitolo 10, versetto 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai sinedri e vi flagelleranno nei loro sinagoghe. Attenti. E sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Ma quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Questa è una grande promessa che Dio ha fatto agli apostoli, promessa che si avvererà poi con lo Spirito Santo, che parlerà. Quindi, tornate a Geremia, lui iniziò un ministero molto particolare e anche molto diverso da quegli altri profeti. Normalmente la figura del profeta era odiata da parecchi, quelli che non volevano ascoltarlo, ma da altri era amata. Geremia no, Geremia era odiato da tutti, non c'era uno che amasse Geremia, nessuno voleva ascoltare Geremia. Non c'è stato un altro profeta che ha dovuto sopportare tutto quello che ha sopportato Geremia. Lui ha sopportato di tutto, ma non si è mai arreso. E le profezie di Geremia non erano proclami roboanti, non erano seguite da miracoli, non erano, erano semplici constatazioni delle inevitabili conseguenze del comportamento del popolo, dei comportamenti che causavano peccati, l'allontanamento di Dio e del loro mancato pentimento. Erano, diciamo, delle profezie a corto raggio che si sarebbero verificate a breve, esclusa chiaramente quella del ritorno dopo 70 anni dalla prigionia e naturalmente quelle poi sul Messia, che non sono poche anche in Geremia. Le profezie di Isaia mettevano, di Geremia, mettevano l'accento sulla necessità di Dio di punire Israele per il suo comportamento, ma anche sulla misericordia di Dio, sulla sua volontà di perdonarli. Geremia era stato mandato come ultimo tentativo di riavvicinare il popolo, era l'ultima speranza che aveva il popolo per poter evitare le conseguenze del loro comportamento, ma non ascoltarono. Dopo l'avvolarsi delle sue profezie con la distruzione di Gerusalemme e la deportazione del popolo, Ora, se fosse trattato di Giona, probabilmente, vedendo avverarsi quello che aveva predicato, cioè la distruzione di Ninive, avrebbe fatto festa, perché era quello che lui voleva. Lui non voleva andare a predicare perché Ninive si salvasse, aveva paura che si salvasse, ma Geremia no, Geremia pianse per il suo popolo, pianse per il destino che si era meritato, che aveva finalmente ottenuto, e pronunciò le parole scritte nel libro delle Lamentazioni. Nella versione del 70 c'è una prefazione al libro delle Lamentazioni, e più o meno dice: e dopo la distruzione di Gerusalemme, Geremia si sedette e, scoppiando in pianto dirotto, pronunciò queste parole. E poi comincia il libro delle Lamentazioni. E Lamentazioni c'è un versetto che più mi piace di Geremia. È una attualità di una bellezza indescrivibile. Nel capitolo 3, versetto 22 di Lamentazioni, dice: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Vedete quanto sono attuali le parole di Lamentazioni, capitolo 3. Sono state scritte 2600 anni fa, più o meno. E oggi solo la grazia del Signore ha permesso che noi non dobbiamo passare un'eternità dentro uno stagno di fuoco. È solo la sua misericordia, è solo la sua compassione e la sua grazia che hanno permesso questo. C'è un'altra particolarità nel ministero di Geremia. Se siete sempre in Matteo, andate qualche capitolo avanti, capitolo 16, versetto 13. Dice: poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: che dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? 14. Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. C'erano delle persone che associavano la figura di Gesù a quella di Geremia. Come mai c'erano queste persone che associavano? Elia era chiaro, Elia era una profezia che doveva venire prima del giorno dell'Eterno. Ma Geremia perché? Perché c'erano molte somiglianze tra la figura di Gesù e la figura di Geremia. Geremia evidentemente era un uomo di dolore. Isaia dice che Gesù è un uomo di dolore, Isaia 53. Tutti e due hanno pianto. Geremia pianse per la distruzione di Gerusalemme, ma pianto per il popolo. Gesù pianse davanti alla tomba di Lazzaro. Loro piangevano per la situazione, la condizione del popolo. Ma soprattutto tutti e due hanno in comune che hanno amato il popolo. E tutti e due, a causa di questo amore, di questo grande amore che avevano per il popolo, hanno sofferto, e sofferto tanto. Gesù chiaramente molto di più, ma Isaia non ha sofferto poco. Geremia ha tanto amato il suo popolo che ha sofferto minaccia, ha sofferto scherno, è stato deriso, è stato offeso, è stato messo in prigione, è stato buttato in una cisterna, hanno cercato di ucciderlo. Geremia ha passato tantissime guai, alla fine fu trascinato in Egitto contro la sua volontà, dove poi alla fine è morto. Ma nel suo grande amore per il popolo non ha mai, mai, mai smesso di predicare il ravvedimento. Gesù ha amato tanto il suo popolo che è arrivato a morire in croce per redimerlo, per riscattarlo. Romani capitolo 5 versetto 7 dice: difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi c'era l'amore in comune, ma c'è un'altra cosa ancora in comune, è una visione sulla religiosità del popolo. E un'altra curiosità, in Geremia capitolo 7, versetto 11, è scritto: questo tempio su cui è invocato il mio nome è forse divenuto a vostri occhi un covo di ladroni? Ecco, io ho visto questo, dice l'Eterno. Matteo, qualche capitolo più avanti dove siamo ora, capitolo 21, versetto 12, dice che Gesù entrò nel Tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiavaluti e le sedie dei venditori di colombi. Versetto 13. E disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Stesse parole di Geremia. Loro avevano in comune il concetto della religiosità del popolo, una cosa inutile, una cosa controproducente. Non è un adorare Dio, ma è un... lasciamo perdere cosa è meglio, creiamo un velo pietoso. Geremia, è meglio tornare a Geremia, oltre a lamentarsi fa due grandi promesse ai giudei. Lui promette che ritorneranno in patria dopo 70 anni d'esilio, ma soprattutto promette la venuta del Messia. Ora, queste sono due promesse specifiche per i giudei, non dobbiamo fare confusione e pensare che siano promesse, ma in realtà della seconda promessa abbiamo beneficiato anche noi, della venuta del Messia, chiaramente. In Geremia, capitolo 23, nel versetto 5, troviamo una delle quattro caratteristiche del germoglio, cioè Gesù. Geremia 23, capitolo 5, capitolo 23, versetto 5 dice: ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà da re, prospererà ed eserciterà il giudizio e la giustizia nel paese. In Geremia il germoglio, Gesù, è definito re. In Zaccaria, capitolo 3, versetto 8, è definito servo. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, perché essi sono uomini di presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio. Sempre in Zaccaria, capitolo 6, versetto 12. Quindi parla lui dicendo: cosa dice l'Eterno negli eserciti? Ecco, l'uomo, il cui nome è germoglio. Zaccaria 6 è definito l'uomo. In Isaia, chiaramente, non poteva che essere definito Dio. E in quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà tutto splendore e gloria, e il frutto della terra sarà l'orgoglio e ornamento per gli scampati di Israele. Questi sono i quattro modi in cui Cristo viene definito nei Vangeli: in Matteo il re, in Marco il servo, in Luca l'uomo e in Giovanni il Dio. Ma Geremia parla di una cosa altrettanto interessante, parla di un nuovo patto in sostituzione del vecchio patto. Dio aveva fatto un patto con Israele, Dio l'aveva fatto, Israele l'aveva rotto, era stato rotto il patto vecchio. Ma in Geremia capitolo 31, versetto 31, sta scritto: ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nei loro menti e la scriverò nei loro cuori, e io sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Questa chiaramente è un'altra promessa fatta ad Israele. Il Messia, Cristo, Gesù, sarà il mediatore del nuovo patto. Ma anche noi abbiamo ricevuto la nostra parte in questo patto. Infatti il versetto 34 di capitolo 31 di Geremia dice: non insegneranno più ciascuno al proprio vicino, né ciascuno al proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Le stesse parole di Isaia, capitolo 43, versetto 25, dove Dio dice: io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Quindi Dio, per mezzo del suo germoglio, cioè Gesù, ha cancellato le nostre trasgressioni, ha dimenticato i nostri peccati. La Bibbia dice che non ci ha trattati come meritavamo, ma ci ha riscattati dalla morte eterna, dalla presenza dello stagno di fuoco. E nei due libri scritti da Geremia ci sono concetti come grazia, misericordia, perdono, riscatto, redenzione, sono ripetuti molte volte, non tanto come parola, ma proprio come concetto. E tutti questi concetti si sono concretizzati quando Gesù Cristo è venuto sulla terra, quando si è sacrificato per tutti noi. Però il concetto più grande che è espresso nel libro di Isaia è l'amore di Dio per il suo popolo. Dio fino all'ultimo ha amato il suo popolo cercando di riscattarlo. Il popolo non ha voluto essere riscattato. Non è stata una scelta di Dio, è stata una scelta del popolo di rifiutare Dio. Dio amava il popolo di Israele, lo ama ancora, ma Dio ama tutti i suoi figli. In Giovanni capitolo 10, quando Gesù si definisce il buon pastore, sta parlando ai giudei, lui sta riferendo a loro: io sono il vostro buon pastore. Cioè, il versetto 14: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E come il Padre conosce me, io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Ma nel versetto 16 lui aggiunge una cosa, finché ha parlato ai giudei. Versetto 16, Giovanni, diciamo dalla Bibbia, più bello. Capitolo 10, versetto 16. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile. Anche quelle io devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Noi siamo quelle pecore. Lui sta parlando di giudei, ma dice: aspettate, voi siete le mie pecore, ma io ho altre pecore, che siamo noi. Gesù è il nostro pastore. Gesù ha deposto la sua vita per noi, nel suo grande amore. L'altra volta, parlando del libro di Isaia, avevo detto che era come un cartello indicatore, una grande freccia che indicava Gesù e sopra c'era scritto Dio. Geremia, anche i libri di Geremia sono una grande cartello indicatore, una grande freccia che indica Gesù, ma sopra c'è scritto ti ama. Amen. Preghiamo.